Buongiorno, io sono la professoressa Stefania Montani, sono una docente di informatica presso l'Università del Piemonte Orientale e sono lieta di darvi il benvenuto a questa sessione in cui ci occuperemo dei dilemmi della giustizia predittiva. Il problema che affronteremo è chiederci se sia possibile utilizzare tecniche di intelligenza artificiale per predire, per fare predizione nel campo appunto della giustizia, in particolare della giustizia penale, chiedendoci quali tecniche, con quali rischi e con quali risultati questo tipo di direzione possa essere seguita. Ne parleranno due esperti, da una parte c'è con noi il professor Luigi Portinale, che è un mio collega, anche lui docente di informatica presso l'Università del Piemonte Orientale, e dall'altra parte la professoressa Serena Quattroccolo, che invece è un docente di diritto processuale penale, sempre presso il nostro Ateneo. Vi introduco brevemente i nostri relatori. Il professor Portinale da oltre 30 anni si occupa di intelligenza artificiale, in particolare i suoi interessi di ricerca riguardano il ragionamento e il supporto delle decisioni, l'apprendimento automatico applicato a diversi campi, quali l'informatica medica, l'affidabilità dei sistemi e i sistemi di raccomandazione. Il professor Portinale è il direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale sull'Intelligenza Artificiale AI e Tupo presso appunto l'Università del Piemonte Orientale, è membro dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale e dell'Association for the Advancement of Artificial Intelligence e è socio fondatore della startup Inferendo, che è spin-off dell'Università del Piemonte Orientale, che si occupa in particolare di sistemi di raccomandazione con attenzione alle raccomandazioni basate su immagini. La professoressa Serena Quattroccolo, invece, è stata membro della Commissione Ministeriale per la Riforma della Giustizia Penale e ha svolto diverse attività all'estero come condirettore del Center for Transnational Legal Studies a Londra. È stata visiting professor presso il King's College di Londra e presso l'FGV di Reito di San Paolo del Brasile. È stata inoltre presso il Max Planck Institute a Friburgo in Germania. È autrice di un libro dal titolo Artificial Intelligence, Computational Modeling and Criminal Proceedings, a Framework for a European Discussion, edito da Springer nel 2020. Si occupa principalmente di azione penale, qualificazione e riqualificazione del fatto, procedimenti in absentia e applicazioni dell'intelligenza artificiale nel processo penale. Darei quindi inizio al dialogo di oggi in cui appunto ci chiediamo se sia possibile costruire dei sistemi che facciano predizione o più in generale che supportino le decisioni nel contesto giuridico. A supporto di questo tipo di direzione pensiamo di utilizzare metodi e tecnologie propri dell'intelligenza artificiale. Quindi ci chiediamo se l'intelligenza artificiale possa essere di aiuto nel campo della giustizia, che ruolo possa avere quando si possa tentare di utilizzarla per provare a predire delle sentenze o delle decisioni di tipo giuridico. È evidentemente un tema complesso che però per poter essere affrontato correttamente ci richiede di fare prima di tutto un passo indietro cercando di introdurre che cos'è l'intelligenza artificiale. E lascio quindi la parola al professor Portinale.
Sì, grazie, buongiorno e benvenuti a tutti. È vero che può sembrare strano in questi giorni, in questi anni, cercare di spiegare che cos'è l'intelligenza artificiale, visto che se ne parla praticamente su tutti i giornali, in qualunque tipo di conversazione, spesso e volentieri diciamo l'argomento salta fuori. Però per chi come me in qualche modo se ne occupa da tanto tempo, secondo me è una domanda che invece ci dobbiamo porre, perché onestamente l'intelligenza artificiale che vediamo oggi è molto diversa da quella che si vedeva qualche decennio fa ed è molto diversa forse anche da quella che era stata diciamo l'AI così come era stata pensata all'inizio. L'AI ha una data di nascita, è il 1956, può sembrare lontano, può sembrare vicino, forse per certe scienze chiaramente è una data molto recente, ma se pensiamo agli sviluppi che ha avuto l'AI in questi anni, sembra veramente preistoria. Nel 1956 John McCarthy, insieme ad altri colleghi, tra cui Marvin Minsky, Charles Shannon e altri ancora, si riuniscono per un workshop all'Università di Dartmouth e lì coniano il termine, tra l'altro coniando il termine pongono anche già subito una serie di problemi. Io quando inizio il corso di AI alla mia università, che tengo ormai da diversi anni, la prima cosa che dico agli studenti è: ragazzi, noi stiamo parlando di una cosa di cui non abbiamo una definizione precisa, perché se noi diciamo intelligenza artificiale, tutti siamo d'accordo su cosa vuol dire artificiale, penso che pochi di noi siano diciamo in dubbio su cosa significa artificiale, ma se dobbiamo definire intelligenza, qui possiamo perderci delle giornate, nessuno di noi probabilmente converge alla stessa definizione. E questo ha fatto sì che in qualche modo l'AI fosse come dire, un qualcosa che ha incominciato a suscitare discussioni da subito. Io qui spesso e volentieri faccio vedere quella che è la definizione che mi piace di più, e che è quella che lega l'aspetto puramente informatico dell'AI al fatto di riuscire a costruire dei sistemi che esibiscano in qualche modo, tra virgolette, un comportamento intelligente, senza dover necessariamente dire di che cosa vuol dire comportamento intelligente, senza, lasciando un pochino all'intuizione di cosa vuol dire comportamento intelligente. Questa cosa è stata anche dibattuta parecchio, no? Perché all'inizio c'erano due scuole di pensiero che ancora oggi in qualche modo vengono fuori, che sono la cosiddetta ipotesi forte e l'ipotesi debole. L'ipotesi forte è quella che tutti noi temiamo sotto un certo punto di vista, cioè avere dei sistemi che ci sostituiscono in tutto e per tutto e che diventano autocoscienti, cioè sanno quello che stanno facendo, che è una cosa molto futuristica e secondo me nemmeno, come dire, auspicabile sotto un certo punto di vista. Ci sono dei ricercatori che attualmente stanno lavorando a cercare di capire come queste cose, come questi legami tra il comportamento umano e il comportamento delle macchine possono essere affrontati in un'ottica, diciamo, beneficiale, come suol dirsi. E tutto questo ha a che fare col fatto che noi temiamo che a un certo punto dei programmi ci sostituiscano in qualche modo. In realtà noi ricercatori di AI abbiamo sempre sposato l'ipotesi debole, cioè sviluppare dei sistemi che siano complementari all'uomo, quindi aiutino le decisioni dell'uomo senza dover andare a sostituirlo, e soprattutto in ambiti anche piuttosto ristretti. Cioè magari abbiamo un sistema che fa delle predizioni giuridiche perfette di sentenze, ma non è capace di giocare a scacchi e viceversa, no? Mentre invece magari un giudice potrebbe essere un esperto di scacchi e avere anche ovviamente delle ottime performance dal punto di vista delle previsioni giuridiche. Guardate che il fatto che l'AI sia di successo è un qualcosa che noi oggi lo vediamo, ma ci sono stati signori come Herbert Simon, premio Nobel per l'economia, o Marvin Minsky, che hanno fatto le predizioni che vedete qua, che sono delle predizioni che oggi ci fanno veramente sorridere. Perché se nel 1965 Simon diceva entro 20 anni le macchine faranno qualunque cosa fa l'uomo, e nell'85 direi che questo non è successo, non succede neanche ancora oggi, fortunatamente, da un certo punto di vista. E idem le previsioni di Marvin Minsky: nel giro di una generazione risolveremo il problema. In un periodo tra 3 o 8 anni, dal 70, avremo delle macchine con l'intelligenza generale di un essere umano. No, non sono successe queste cose, sono successe altre. Ne sono successe altre, e soprattutto insomma ci si è accorti che in realtà andare senza mani in bicicletta poteva causare delle cadute, non era così semplice come poteva sembrare. Ora, l'AI ha avuto tante stagioni, io qua vi faccio vedere alcune dei periodi che sono stati considerati l'inverno e la primavera dell'AI, che si sono susseguite, nel senso che oggi noi tutti parliamo di AI come se fosse una cosa assolutamente cool, figa, noi abbiamo l'AI, facciamo qualunque cosa con l'AI, eccetera. Però queste cose sono già successe in passato. È vero che oggi ci sono delle differenze fondamentali, che adesso andremo poi velocemente a denunciare, ma potremmo attenderci di nuovo anche dei ritorni, diciamo, a stagioni un po' meno fiorite che non quella che stiamo vedendo in questo momento. Quindi attenzione anche un pochino alla storia, e soprattutto cerchiamo di capire che cos'è oggi. E oggi è sostanzialmente un qualcosa che ha il successo che ha per via di due grossi cambiamenti. Uno tecnologico: le infrastrutture di calcolo che abbiamo oggi fino a pochi anni fa erano impensabili, assolutamente impensabili. Ma c'è un altro fattore, e sono i dati. A me questa copertina del The Economist piace tantissimo, è di 12 anni fa, ma diciamo, fa vedere quello che viene battezzato come il diluvio dei dati, in cui noi siamo appunto sotto un diluvio di dati, perché arrivano da altri, li produciamo noi, perché noi ormai produciamo quantità di dati pazzesche, però l'idea è, io devo trovare il modo di usare non un ombrello per ripararmi, ma un ombrello per raccoglierli e poi usare questi dati per generare conoscenza, per generare qualcosa che sia utile, ok? E in questi giorni noi abbiamo delle grosse capacità, diciamo, di sviluppo di sistemi intelligenti proprio per questo. Vabbè, qui ci sono alcune stime sui dati che generiamo, qui c'è un Bill Gates degli anni 80 che diceva 640k basteranno per tutti, no, direi di no, perché visto quello che stiamo usando e producendo, questa previsione è un'altra di quelle previsioni che non hanno avuto grande seguito. Ma ci sono altre situazioni, altre considerazioni pazzesche. Questa è di nuovo un'osservazione fatta da Eric Schmidt, che è il CEO di Alphabet, no? La società che gestisce Google, in cui diceva, noi guardate che dall'inizio della civiltà al 2003 abbiamo generato la stessa quantità di dati che stiamo generando dal 2003 ad adesso e stiamo continuando a raddoppiarla di anno in anno in maniera esponenziale. Quindi i dati che abbiamo a disposizione sono pazzeschi e questi dati hanno portato per esempio questi tre signori a vincere il premio Turing, perché questi tre signori sono i tre ricercatori che di fatto sono considerati i padri del deep learning, cioè dell'AI così come la intendiamo adesso. Sono Ian LeCun, che è adesso a Facebook, sono Jeffrey Hinton, che adesso è a Google, e ci sono Joshua Bengio, che è ancora un accademico che probabilmente non ha ancora trovato, diciamo, no, sicuramente ha modo di guadagnare anche lui, pur non essendo diciamo sotto nessuna particolare grande azienda. Perché? Perché questi signori sono considerati il padre del cosiddetto deep learning, cioè quell'insieme di tecniche che noi oggi chiamiamo AI, ma che sono una parte dell'AI, perché l'AI è molto di più che non questo, ma che hanno avuto grande, grande risalto perché stanno dando dimostrazioni di performance a livello non umano, superumano, su un sacco di cose come quelle che vedete elencate lì, come per esempio il riconoscimento e l'interpretazione delle immagini, questo è legato magari a delle cose come la guida automatica, come il recupero di informazioni tramite immagini e cose di questo genere. Le traduzioni automatiche, se voi usate Google Translate adesso e lo usavate invece e lo confrontate con i risultati che dava già solo 3 o 4 anni fa, le cose sono completamente diverse, si sono trasformati i meccanismi. Ma poi cominciano ad essere veramente ormai attivi tutti una serie di sistemi che sono in grado di in qualche modo sostenere delle conversazioni come se in qualche modo la conversazione fosse veramente con un essere intelligente. E chiaramente tutto questo con la giustizia può avere delle ripercussioni, perché se noi abbiamo dei sistemi che sono in grado di eseguire tutta una serie di operazioni, soprattutto operazioni anche conversazionali, e su queste operazioni conversazionali ci aggiungono delle capacità di predizione, quindi di riuscire a predire che cosa può capitare, ecco che anche nel campo della giustizia si aprono dei nuovi scenari che possono effettivamente essere in qualche modo indirizzati da questo tipo di sistemi. Che poi bastino solo questi sistemi puramente basati sui dati o servano magari altre cose, questo lo possiamo poi discutere eventualmente dopo.
Sì, quindi abbiamo visto che la grande mole di dati oggi disponibile rappresenta una risorsa fondamentale e che le tecniche e le metodologie dell'intelligenza artificiale consentono di utilizzarli, e abbiamo sentito parlare di applicazioni incredibili fino a qualche anno fa, insospettabili, che oggi come oggi sono realtà. Ci chiediamo appunto quanto anche il campo della giustizia, in particolare della giustizia penale, possa trarre vantaggio da questa situazione, e poi abbiamo visto le difficoltà nel dare una definizione di intelligenza artificiale, quindi ci chiediamo con Serena se esista anche la possibilità di dare una definizione normativa di questo concetto.
Ecco, certamente sì. I due concetti che sono stati fin qui introdotti e analizzati, cioè quello di intelligenza artificiale con i limiti definitori che Gigi ha sottolineato e quello di dati, sono indubbiamente strumenti che possono essere molto utili anche per la dimensione dell'amministrazione della giustizia, ma sono innanzitutto anche fenomeni che preoccupano la sfera normativa. Meglio di me sapete che sia l'inquadramento normativo dei dati, del concetto di dati, in particolare dei dati che hanno una rilevanza soggettiva, cioè dei dati relativi all'individuo, alla sfera più intima dell'individuo, ha reso necessario un intervento normativo. Lo ha reso necessario ovunque nel mondo. Sappiamo che nell'area in cui noi operiamo, cioè l'area dell'Unione Europea, la sensibilità, l'attenzione per la protezione, la tutela, la qualità del dato è stata al centro dell'attenzione della legislazione europea, evidentemente. Tutti quanti in qualche maniera abbiamo incrociato, forse traumaticamente nel nostro percorso dal 2016 in poi, il GDPR, questo strumento particolarmente insidioso a prima vista sostanzialmente, che si articola poi in un documento ulteriore che è la direttiva 680, immediatamente successiva al regolamento, che disciplina specificamente l'utilizzo di dati che possono avere appunto anche un rilievo personale, di tutela, evidentemente tutelato nell'ambito della giustizia, specificamente nell'ambito della giustizia penale. Ma subito, anzi contemporaneamente possiamo dire, la preoccupazione dell'Unione Europea di dare una dimensione normativa all'utilizzo dei dati, sostanzialmente si è affermata la necessità di provare a dare anche una definizione normativa di intelligenza artificiale, percorso che in questo momento non è ancora concluso perché è in fase di negoziazione. Pensate, un regolamento dell'Unione Europea, adesso non voglio essere noiosa, non voglio scendere nel dettaglio, ma sappiate che il regolamento è uno strumento portentoso, uno strumento normativo portentoso, perché una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, nel bollettino dell'Unione Europea, entra in vigore in tutti gli Stati membri senza necessità che i parlamenti locali debbano provvedere, anzi nell'impossibilità che i parlamenti locali possano modificare il contenuto del regolamento. Quindi uno strumento potentissimo che cerca, naturalmente passa per un tentativo di definizione di intelligenza artificiale, ma a livello di istituzioni europee negli ultimi 5-6 anni possiamo contare non so quante definizioni di intelligenza artificiale. E certamente quella che è contenuta nella proposta di regolamento non è l'unica, e si discute se sia oggettivamente la più adeguata. È una definizione che sarà, diciamo così, il passaggio preliminare per applicare la disciplina del regolamento, sulla quale non mi dilungo naturalmente, che però regolerà l'immissione sul mercato di strumenti che applicano, che integrano soluzioni di intelligenza artificiale e che dovranno in certi casi proprio essere esclusi dal mercato perché vietati dal regolamento, in quanto ritenuti applicazioni eccessivamente pericolose dell'intelligenza artificiale. Altri, che rientreranno invece nella categoria della high risk AI, potranno accedere al mercato soltanto se gli sviluppatori avranno seguito tutto il complesso meccanismo, diciamo così, di accreditamento che è sottoposto e affidato appunto al loro self-assessment. Quindi indubbiamente questo per quanto riguarda il profilo della preoccupazione dell'atto normativo, di che cosa fare, di come definire l'intelligenza artificiale, di come definire i dati. Ma c'è tutto l'altro versante che è, diciamo così, l'oggetto anche del nostro lavoro insieme, è quello di come si possa utilizzare l'intelligenza artificiale, così intesa, come si possono utilizzare i dati per sfruttare le potenzialità di questa soluzione anche nell'ambito giudiziario. Una premessa di fondo la devo fare per non incorrere in misunderstanding. Quando parliamo di giustizia penale, quando parliamo di processo penale, di questo parleremo sostanzialmente, escludiamo tutta quell'ampia serie di applicazioni estremamente cinematografiche, diciamo così, che sono tutte quelle forme di applicazione dell'intelligenza artificiale per la prevenzione del reato. Tenete sempre presente questo quando sentite parlare di processo, quando sentite parlare di giustizia penale, sentite parlare di un fenomeno che è qualcosa che segue la commissione del reato. Tutto ciò che viene prima e che cerca di evitare la commissione del reato è prevenzione e cade al di fuori, per lo più, di regolamentazione normativa, fatemelo dire oggettivamente, ma certamente cade al di fuori della regolamentazione normativa processuale, evidentemente. Noi ci occupiamo di fenomeni che si svolgono all'interno del processo, del procedimento, quindi dopo che il reato è stato commesso. I dati ci servono, ci serve l'intelligenza artificiale in questa dimensione, soprattutto quando parliamo di dimensione giustizia penale. Io credo che la prima reazione istintiva in tutti quanti noi sia una reazione repulsiva in qualche maniera. Il diritto penale è uno strumento di tutela degli interessi fondamentali della collettività, ma che incide sui beni primari della collettività dell'individuo, la libertà personale. E dunque ci sembra in qualche maniera innaturale rivolgerci a quello scenario, a quell'armamentario che Gigi ci ha appena descritto, per trovarne degli spunti utili, perché nella giustizia penale noi vogliamo, sappiamo che abbiamo a che fare con i profili più profondi dell'umanità e ci sembra naturale che soltanto strumenti di ragionamento e di decisione umana possano essere adeguati. E invece guardate, i dati nell'ambito della giustizia e della giustizia penale ci servono tantissimo. Innanzitutto ci servirebbe averne di più. Possiamo dire fuori verbale che il nostro ministero potrebbe offrirci più dati, ci sarebbero molto utili per svolgere meglio il nostro lavoro. Questo è un aspetto molto importante. Ma non possiamo negare che dalla possibilità di sfruttare i dati una volta raccolti possono venire oggettivamente delle possibilità di miglioramento del sistema di giustizia penale. Non possiamo nasconderci dietro un dito, viviamo una stagione nella quale la giustizia penale in particolare rasenta livelli di denegata giustizia, perché il carico sostanzialmente penale è enorme, e allora è assolutamente necessario che facciamo un passo avanti rispetto a quella reazione istintiva che abbiamo avuto in prima battuta pensando al rapporto tra AI e giustizia penale, e proviamo a capire come i nostri sistemi di giustizia possono trarre dei vantaggi da questi scenari. Quindi questo è il primo, la contestualizzazione del problema che ci ha portato negli anni appunto a ragionare insieme su quali siano le prospettive. Qui cedo di nuovo la parola a Gigi, a Stefania in realtà nel passaggio.
Quindi insomma le possibilità ci sono, è un campo di applicazione che possiamo considerare attraverso questo potente strumento metodologico e tecnologico, che però come tutti gli strumenti potenti sicuramente non è esente da rischi. Quindi non possiamo pensare di utilizzarlo in maniera indiscriminata, è chiaro che è un contesto molto delicato, e quindi ci chiediamo quali sono i rischi sia dal punto di vista della tecnologia che dal punto di vista dell'applicazione che possono emergere da una collaborazione di questo tipo. Inizio chiedendolo a Gigi.
Serena giustamente diceva sarebbe bello avere tanti dati, ne vorremmo anche avere di più, e questo chiaramente è una cosa che tutte le applicazioni vorrebbero avere, insomma. Chi non vuole avere più dati per poter ragionare su questi dati e poter prendere decisioni le più informate possibile? I rischi però ci sono, e i ricercatori lo sanno bene, e alcuni di questi rischi sono quelli che vengono chiamati i rischi di bias, di pregiudizio. Cioè, quella che l'AI attualmente basata sui dati, cioè tutto ciò che ha a che fare con quello che chiamavamo il deep learning e quindi la data driven AI, ha comunque un problema serio, che è quello del fatto che i dati possono essere intrinsecamente affetti da un qualche bias, cioè da un qualche pregiudizio. E qui ci sono svariati esempi che si possono citare. In campo giuridico, per esempio, c'è una famosa indagine fatta da ProPublica negli Stati Uniti. ProPublica è un consorzio di giornalisti investigativi, diciamo, che si era effettivamente occupata diversi anni fa, nel 2016, di far vedere come il software che viene usato in moltissimi stati americani, in moltissimi stati degli Stati Uniti, ecco, per decidere se in qualche modo rilasciare su cauzione un potenziale imputato o per decidere il livello di potenziale recidività di questi imputati, era un software che in effetti era affetto da seri problemi di bias. E io qua vi faccio vedere un esempio. L'esempio è che sono stati confrontati due persone. La prima era una persona che aveva compiuto un semplice furto, diciamo semplice, nel senso un furtarello dentro un negozio di 80, per un valore di 86 dollari. È aggravato, vabbè, io scusa, non è un furtarello, allora era un furto aggravato, però aveva, diciamo, l'area furtiva valeva circa 86 dollari. Però questo signore o questa signora, non sappiamo ancora, però in realtà non era proprio un angioletto, era uno che aveva già fatto due rapine a mano armata più un tentativo di rapina a mano armata. Confrontato con un'altra persona che era stata arrestata per aver letteralmente cavalcato una bici che aveva trovato per strada. Tra l'altro aveva fatto anche pochi metri perché aveva preso questa bici che era di un bambino di 10 anni, lei, ho già detto che era lei, comunque, vabbè, la persona aveva 18 anni per cui non riusciva neanche ad andarci sulla bici praticamente, però la vicina di casa ha incominciato a urlare, ha chiamato la polizia, è stata arrestata. Precedenti nessuno. Sì, arrestata perché poi comunque era un furto, era la signora che era la mamma del bambino che era proprietario della bici, mi ha rubato la bici. Il problema è che il signore di sinistra ha ricevuto uno score di 3 su 10, low risk, e la ragazza score di 8, high risk. Questa è la differenza. Uno è un bianco e l'altro è un afroamericano. Perché nei dati, sebbene non ci fossero le informazioni specifiche, perché non c'erano le informazioni sull'etnia, ma comunque l'etnia è una variabile latente, quella che noi in informatica, in statistica, chiamiamo una variabile latente, che può essere inferita da una serie di altri dati. E purtroppo c'è una correlazione tra queste cose, c'è una correlazione che viene poi utilizzata dal sistema per tirar fuori questi risultati un po' strani. Tra l'altro, andando a fare poi un'analisi successiva, il signore di sinistra ha ricevuto poi una condanna successiva a 8 anni perché ha continuato ovviamente a cercare di rubare, è entrato in un Home Depot, ha preso tutta l'elettronica che c'era ed è stato condannato a 8 anni. Invece la ragazza non ha più avuto nessun tipo di problemi con la giustizia penale. Allora, situazioni di questo tipo chiaramente non hanno molto senso d'essere e vuol dire che bisogna in qualche modo fare molta attenzione ovviamente all'uso di questi strumenti, ma anche e soprattutto a capire che alcuni di questi strumenti sono veramente solo in qualche modo guidati dai dati senza nient'altro. E se questi dati non sono trattati in maniera opportuna e soprattutto se i modelli che derivano da questi dati non sono trattati in maniera opportuna, possono esserci delle situazioni poco gradevoli. Queste cose qua non succedono solo qua, si sono viste delle situazioni simili anche nel caso di valutazione di trattamenti sanitari, anche in questo caso alcune compagnie assicurative investivano solo in pazienti di etnia caucasica perché erano quelli che potevano sostenere le spese, non quelli di etnia afroamericana e via dicendo. Oppure il fatto è che è difficilissimo in qualche modo avere delle valutazioni di questi risultati. Cioè, noi abbiamo delle metriche tecniche per dire se un sistema funziona bene. Che ne so, l'accuratezza di classificazione del sistema è una metrica tecnica, ma qui stiamo parlando di altri tipi di metriche. È molto più complicato cercare di capire queste cose qua. Quindi questo è un challenge che l'AI deve assolutamente in qualche modo affrontare. E l'altra cosa è capire dove andarlo ad affrontare, perché quando parliamo di questi sistemi, noi parliamo di sistemi che apprendono dai dati e poi vengono usati per fare predizioni. Sono due algoritmi diversi, l'algoritmo di apprendimento e l'algoritmo di predizione. Dove stanno i problemi? Nell'apprendimento, nella predizione, in entrambi? Probabilmente in entrambi, bisogna studiare per bene anche, diciamo, la differenza tra queste cose per riuscire a capire dove effettivamente riuscire ad intervenire. Ma volevo poi soltanto far vedere un altro paio di cose. Un'altra cosa di cui soffre moltissimo la data driven AI è quello che si chiama l'adversarial learning. Vuol dire che noi possiamo confondere il sistema completamente in maniera molto semplice. Questo è un esempio di un riconoscitore di immagine a cui viene fornito la foto di un panda e lui mi dice: guarda, io sono abbastanza confidente che questo sia un panda. Vedete, 57,7, non è neanche tanto, però è più del 50%. Comunque l'ha riconosciuto, è un panda. Voi gli aggiungete del rumore di questo tipo, cioè dei pixel vengono cambiati con del semplice rumore e l'immagine che risulta è questa. Per tutti noi continua ad essere un panda, nessuno di noi dice che quello lì non è un panda perché l'immagine ci appare esattamente uguale a quella di sinistra. Il sistema dice che invece è una scimmia perché non è più in grado di riconoscerlo sulla base di questo semplice cambiamento che è stato effettuato. Quindi è possibile far impazzire questi sistemi. Pensate che conseguenze può avere dal punto di vista giuridico una cosa del genere, in cui io confondo il sistema in maniera che non viene neanche capita dall'essere umano, perché l'essere umano che vede quella foto di destra continua a dire ma no, è la foto di prima, non è successo niente, no? Come facciamo a gestire queste cose? E ovviamente poi tutte le applicazioni di queste cose in maniera tra virgolette malevole, cioè in Cina viene fatto un controllo di massa con il riconoscimento delle immagini, ci sono sistemi che generano, quella signora lì non esiste, è un'immagine generata artificialmente da una rete artificiale che si chiama GAN e che produce delle immagini assolutamente realistiche. Quindi immaginate cosa può voler dire di nuovo per la giustizia il fatto di creare dei soggetti che non esistono ma farli vedere. Oppure fare degli errori abbastanza pacchiani, tipo, non lo so, quella foto lì con il bambino e lo spazzolino da denti, che invece viene riconosciuta un ragazzo che sta tenendo in mano una mazza da baseball, e così via. Insomma, queste cose si possono ottenere, possono capitare, e sono tutte cose su cui uno deve assolutamente, assolutamente riflettere. Guardate, questo qui è l'esempio di come, per darvi un'idea, di come è cambiata il modo di generare immagini in maniera artificiale dal 2014 al 2017, oggi siamo nel 2022, ancora meglio di così. Queste sono immagini artificiali. Quella persona lì, per quanto possa piacere a molte ragazze probabilmente, perché insomma sembra essere un bel tipo, l'ultimo che c'è lì, ma non esiste. È una persona generata artificialmente da una GAN. Ecco, tutte queste cose qua devono assolutamente essere tenute in conto. Ma secondo me devono essere tenuti in conto anche altre cose. Uno, la mancanza di spiegazione di questi sistemi, cioè questi sistemi non forniscono una spiegazione del perché arrivano ad una conclusione, quindi nel campo della giustizia penso che sia uno di quelli in cui invece io voglio sapere perché sono arrivato ad una certa conclusione. E tenete conto che invece l'AI originaria, diciamo, aveva invece la spiegazione come un obiettivo quasi considerato risolto. Quando si scrivevano i sistemi a regole, si diceva, io ho scritto un sistema a regole, la conclusione è spiegata dalle regole che ho usato. Effettivamente erano regole che un umano poteva anche comprendere. Peccato che le regole vanno scritte da qualcuno, e bla bla bla, insomma, possono essere apprese in maniera strana, eccetera, eccetera. Quindi il problema della spiegazione è uno. E l'altro problema, che secondo me c'è anche, poi mi blocco un attimo qua, è che il bias, il pregiudizio, non c'è solo nei dati, c'è anche nei modelli che noi costruiamo. Cioè, in poche parole, come diceva Einstein, il senso comune, che è quello che noi pensiamo essere il buon senso, quello che noi pensiamo essere le cose che dobbiamo applicare per fare del ragionamento intelligente, in realtà, come diceva lui, è uno strato di pregiudizi che noi accumuliamo anno dopo anno e che ci porta poi a fare delle cose che a volte sono assolutamente irrazionali.
Quindi abbiamo parlato di bias, di errori e in generale di scenari preoccupanti. Ma la legge non dovrebbe essere al di sopra di questi problemi, non ce lo dovrebbe in qualche modo garantire. Quindi quali sono i confini che possiamo tracciare per la giustizia predittiva?
Ecco sì, questo è il punto, se vuoi forse scorrere la slide successiva. Negli ultimi passaggi che appunto Gigi ha introdotto ci sono una serie di domande alle quali sì, non abbiamo nessuna fretta, alle quali noi dobbiamo rispondere. Beh, innanzitutto nell'inquadramento generale che abbiamo fatto prima stava nascosta una domanda alla quale già abbiamo anticipato una risposta. Noi potremmo tranquillamente chiederci se ha senso, se è necessario che proviamo a declinare le soluzioni di intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia, in particolare della giustizia penale. Potremmo anche rispondere no, questo è quello che ci siamo detti prima, ma siamo di fronte nel nostro ordinamento, ma in tutti gli ordinamenti, a situazioni di difficoltà nella gestione e nell'amministrazione della giustizia penale che suggeriscono di non chiudere quella porta, di non rispondere no alla domanda che ci siamo posta, ma ci impongono di provare a immaginare sulla base dell'analisi dei rischi che Gigi ci ha appena proposto, come invece le soluzioni di intelligenza artificiale si possono declinare per ottenere risultati utili all'obiettivo di una migliore e più efficace amministrazione della giustizia penale. E indubbiamente la risposta e questa apertura, questa porta, si apre in due sensi. Si apre perché per la giustizia penale è un dovere percorrere ogni strada legittima naturalmente, che si inquadri in un sistema di diritti fondamentali che possa migliorare l'amministrazione della giustizia, dicevamo, ma dall'altro lato per gli studi, per la ricerca di intelligenza artificiale, indubbiamente il ragionamento giuridico è qualche cosa che da sempre ha rappresentato una sfida assolutamente golosa. Questo è sempre stato chiaro. Per noi sembra, per noi europei, per noi italiani forse, un raggiungimento recente, ma l'AI and Law, un ambito di ricerca soprattutto, non soltanto, ma soprattutto oltreoceano, davvero risalente, nel quale l'aspetto più affascinante nasce dalle caratteristiche teoriche che il ragionamento giuridico ha. Il ragionamento giuridico per tradizione viene assimilato appunto ad una viene assimilato ad un sillogismo in qualche maniera. Innanzitutto partiamo dal presupposto che indubbiamente la legge intesa in termini astratti è un precetto che mira ad essere applicato ad un numero più ampio possibile di situazioni. Quindi la legge è generale, non generica, ma generale, e stabilisce appunto dei rapporti e delle relazioni che sono inquadrate, cristallizzate, diciamo così, una volta per tutti. La funzione giudiziaria e la funzione giurisdizionale è quella di applicare quella legge, quella fattispecie generale, quella figura generale al fatto concreto. Ecco qual è il sunto, se vogliamo veramente riassumerlo in pochissime parole, in pochissimi cenni, della funzione giurisdizionale. Fattispecie, fatto. Quindi questo è il passaggio che capita in qualsiasi ambito giurisdizionale, non soltanto in quello penale, evidentemente. La necessità appunto di fare compiere questo passaggio dal generale al particolare, sostanzialmente, e si è sempre tradizionalmente pensato, e Leibniz, voglio dire, ha portato alle estreme, diciamo così, agli estremi sviluppi questo tradizionale pensiero, che il ragionamento giuridico si possa riassumere in un sillogismo che possa partire da una premessa maggiore, passare ad una premessa minore, appunto, e se il match tra la fattispecie astratta e il fatto specifico funziona, ecco che la conseguenza e il risultato è già predeterminato dalla legge. Cioè, se il fatto concreto corrisponde alla fattispecie astratta, la nostra soluzione, che in molti casi è una sanzione, non necessariamente sempre una sanzione, ma nell'ambito penale lo è sempre, è una sanzione, ecco che avviene in un passaggio matematico, un passaggio sillogistico. Passaggio sillogistico che però, e questo va detto, piace molto teorizzare questo meccanismo quasi aritmetico in qualche maniera, ma in questo meccanismo si inserisce, lo sapete, l'interpretazione della legge, proprio perché quella legge è generale, non generica. È un problema se è generico, non lo deve essere, ma essendo generale, per essere applicata al caso concreto deve essere interpretata. E l'interpretazione è un'attività umana che si inserisce come variabile, talvolta impazzita, fatemelo dire, in questo passaggio tra il generale e il particolare. E lo sapete meglio di me, gli studi più recenti, più moderni, ma non recenti, moderni semplicemente, di logica, ci dimostrano che in realtà il ragionamento umano e anche quello giuridico nella categoria generale del ragionamento umano non viaggia affatto per rapporti aritmetici e sillogistici, viaggia per euristiche, per lo più, che sono, definiamole così, delle scorciatoie che ci appaiono logiche, che ci paiono dare un risultato rigorosamente logico, ma che logiche non sono. Allora, capite che questo contesto, per chi si occupa di intelligenza artificiale, è davvero ghiotto. Come inserirsi, come realizzare un sistema che possa in qualche maniera imitare il ragionamento giuridico? Prima, certo.
In più, tutto quello che tu stai dicendo, che è verissimo, si complica ancora di più quando l'ambiente con cui hai a che fare è un ambiente incerto, quando non hai la sicurezza di capire, di avere esattamente quei dati così come li vedi, ma hai soltanto una qualche confidenza sulle cose. E allora, oltre che a non essere logico, diventa anche a volte irrazionale. Cioè, proprio le conclusioni a cui arrivi sono completamente sballate e le azioni che prendi sono completamente senza senso.
Ecco, in questa logica si inseriva quella dimensione storica che Gigi poco fa ha anticipato, cioè il primo approccio, la prima soluzione proposta, diciamo così, negli studi di AI and Law è quella del sistema esperto, che prova a tradurre la regola giuridica da cui siamo partiti in un linguaggio computazionale che consenta appunto di arrivare al risultato, risultato che è automaticamente spiegabile perché la spiegazione è data dalla norma che ho applicato. Il problema è che è inefficiente come soluzione, si è sempre dimostrata inefficiente perché è estremamente time consuming, richiede innanzitutto una collaborazione estremamente fattiva tra competenze diverse che non siamo ancora arrivati a raggiungere oggi, quindi figuratevi 20-30 anni fa sostanzialmente. E poi ovviamente consente di incidere su un numero limitatissimo di regole giuridiche e quindi il deluge di cui ci parlava prima, e quindi l'avvio verso una data driven AI ci suggerisce altre soluzioni nelle quali effettivamente forse un elemento di interesse lo possiamo trovare, e potremmo andare forse quella precedente. Benissimo. Allora, nella sua versione, diciamo così, attuale, della data driven AI, come l'intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento utile? Beh, è uno strumento che può, a condizione che certe premesse siano rispettate, può essere utile, può ricadere su tutta una serie di soggetti, tutti i soggetti che sono coinvolti nell'amministrazione della giustizia penale, i decisori innanzitutto, le parti processuali anche, ma addirittura i destinatari dei precetti normativi in qualche maniera. Potenziali utenti ai quali oggettivamente lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che possano in qualche maniera assistere la decisione con metodiche che siano corrette, come si diceva prima, sono indubbiamente i giudici e le corti, evidentemente. Quella funzione giurisdizionale dalla quale siamo partiti prima è una funzione dal peso enorme, evidentemente. Non dobbiamo, possiamo nasconderci che nella storia il giudicante ha in varie stagioni sempre cercato di ricorrere a degli strumenti di tipo tecnico-scientifico che potessero in qualche maniera portare ad un risultato più spiegabile, ma certamente anche alleggerire l'onere enorme della decisione, perché è una decisione che, abbiamo detto prima, incide sulla libertà personale dei soggetti, dell'imputato, evidentemente. In questo contesto, come già è emerso da un passaggio che Gigi ha svolto prima, si sono sviluppate numerose e si stanno sviluppando numerose soluzioni di assistenza alla decisione. Quali tipi di decisione? Beh, indubbiamente, lo accennava prima, decisioni di natura cautelare, per esempio, in relazione, richiamavi Compass in relazione al rilascio su cauzione, che è un istituto tipicamente di common law che noi oggettivamente non conosciamo, evidentemente, ma decisioni cautelari in generale. La decisione sulla quantificazione del danno nell'ambito civile, non soltanto civile, anche penale, ma anche della pena, perché sulla base appunto dell'elaborazione dei dati in un'ottica applicando dei criteri di tipo psicocriminologico, in molti stati americani, ma non soltanto, del mondo di common law, si utilizzano degli strumenti, dei software che si propongono di valutare il rischio di recidivanza. L'abbiamo visto prima proprio in riferimento a Compass. Perché? Perché sulla base di teorie non computazionali, ma teorie psicocriminologiche, si ritiene che determinati fattori siano rilevanti per stabilire se un soggetto mostri o meno un elevato rischio, un elevato, ridotto o medio rischio di commettere nuovi reati e quindi di cadere nell'ambito della recidivanza. Questo può apparire in termini generali una soluzione salvifica per il giudice, oggettivamente, perché se qualcuno di voi ha una qualche esperienza con gli strumenti del giudice, che sono in questo caso principalmente il codice penale, sa quanto generiche siano le indicazioni contenute e quanto scarse siano le competenze che il giudice ha, perché un giurista non è uno psicologo, non è un neuropsichiatra naturalmente, per valutare il comportamento e il rischio di recidivanza. Allora l'idea che si possa, attraverso l'elaborazione dei dati e l'applicazione di teorie psicocriminologiche attraverso un software, valutare più attentamente, adeguatamente il rischio di recidivanza, può apparire un aspetto assolutamente desiderabile. Ecco, però fino a questo punto la cronaca ci ha consegnato esempi di failure piuttosto eclatanti. Failure che non sono date, possono essere date da due profili, come giustamente Gigi diceva. Da un lato il dato utilizzato non è un dato corretto, il modello costruito non è un modello corretto, la tesi psicocriminologica sulla quale ci siamo basati non è corretta evidentemente, e questo è un rischio che si può correre. Ma ancora di più, soprattutto sulla base della data driven AI, ci viene da pensare, da chiederci se possiamo assistere il giudice nella decisione sulla colpevolezza, cioè quella decisione che è fondamentale, centrale nel percorso decisorio del giudice, sulla sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e sulla sua illiceità. E qui ovviamente sempre dagli spunti d'oltreoceano vengono degli esempi interessanti. Perché sottolineo il profilo d'oltreoceano? Perché i sistemi di common law, forse qualcuno lo sa, ma sono dominati da un principio molto interessante, storicamente molto saldo e molto interessante, cioè il giudice è legato al precedente, cioè il giudice deve rispettare il precedente del giudice superiore, ma anche il proprio precedente, cioè il precedente di quell'ufficio stesso, di quella corte. E quindi attraverso questo scenario i meccanismi di case-based reasoning, sui quali ovviamente Gigi mi può dire molto di più di quanto non posso dire io, si sono concentrati sulla possibilità di utilizzare le decisioni precedenti di un giudice o di una corte, raccogliendole tutte, trasformandole in linguaggio computazionalmente compatibile, diciamo così, per ottenere quella che, ecco il titolo del nostro incontro, viene definita giustizia predittiva. Se questa relazione funziona, se è vero che il giudice è legato al precedente, se io prendo tutti i precedenti di quel giudice, delle corti superiori, cioè tutti i precedenti rilevanti, io posso predire il risultato decisorio di un caso pendente. Ecco, questo è un aspetto particolarmente delicato, particolarmente interessante. Alcuni ordinamenti hanno dato una risposta totalmente negativa a questa prospettiva. La Francia recentemente ha chiuso proprio la porta a doppia mandata a questa soluzione, vietando data analytics per finalità giurisdizionali, evidentemente. Nel nostro ordinamento non è successo nulla di simile, noi ci stiamo interessando a questa possibilità, stiamo cercando di capire se anche in un ordinamento come il nostro, che non è vincolato alla regola del precedente, una soluzione di questo genere possa avere un senso. E perché ce lo stiamo chiedendo, perché ci stiamo occupando di questo tema? Perché naturalmente il principale problema del nostro sistema di giustizia, abbiamo detto prima, è il carico pendente, e allora se noi possiamo alleggerire in qualche maniera il lavoro del giudice, l'onere del giudice in relazione ad alcuni casi specifici che cerchiamo di individuare, allora l'intelligenza artificiale, la data driven AI, può essere una soluzione utile per risolvere concretamente un problema che affligge tutti quanti noi, perché noi come cittadini siamo gli utenti del sistema giustizia, evidentemente, quindi questa è la e siamo i destinatari dei precetti normativi. Nei rivoli che si inseriscono in questo percorso ipotetico per il momento, per quanto ci riguarda, ci sono anche tutti gli altri soggetti del procedimento penale, le parti, appunto, le parti private eventuali, c'è il difensore naturalmente che può sfruttare tutta una serie di soluzioni, diciamo così, collaterali offerte dall'intelligenza artificiale che possono essere davvero rilevanti. Infatti abbiamo preparato una piccola elencazione di soluzioni che sono che possono essere
per esempio una cosa secondo me molto interessante dal punto di vista delle AI proprio in quanto tale, è che per esempio alcuni di questi esempi, l'ultimo è un sistema che è basato su, che è un sistema di diciamo query answering, quindi domande e risposte in ambito legale, è basato sul sistema Watson, che forse molti di voi sanno, conoscono, hanno sentito nominare, che era nato per scopi completamente diversi. Cioè, il sistema Watson è un sistema che giocava ad un gioco televisivo che si chiamava Jeopardy, e ha vinto il gioco televisivo Jeopardy, che era un gioco in cui bisognava fornire delle domande e delle risposte tra concorrenti, ed è diventato il campione di Jeopardy, avendo vinto e sbaragliato tutti gli altri concorrenti umani. E nonostante sia stato sviluppato per quello, adesso viene usato proficuamente per fare question answering in ambito legale. È un'altra applicazione, vabbè, Watson for Oncology in ambito medico, ma anche delle applicazioni molto molto rilevanti. Però è interessante questa cosa, il fatto di poter trasferire effettivamente delle competenze di sistemi di AI da ambiti che sembrerebbero ambiti senza nessun tipo di interesse pratico, al di là dell'aspetto ludico, ad ambiti invece come quello giuridico.
Va bene, allora la possibilità di muoversi nella direzione della giustizia predittiva effettivamente c'è. Come dobbiamo fare operativamente? Come possiamo gestire i rischi? Chiedo quindi ai nostri relatori di concludere con un paio di frasi su questo argomento.
Cosa fare? Gigi, cosa dobbiamo fare?
Ma allora, dal punto di vista del ricercatore in AI, io posso dare una risposta che è molto generale rispetto a tematiche che possono essere sia quelle, diciamo, specifiche di questo problema che anche invece legate a qualunque tipo di applicazione di AI. Prima di tutto, secondo me, il ricercatore in AI deve avere presente le conseguenze di quello che fa, e per poterle avere presente deve lavorare in stretta collaborazione con, diciamo, chi è invece l'esperto dell'applicazione specifica. La definizione di best practice va fatta sulla base di competenze multidisciplinari, c'è niente da fare. L'AI lo deve capire bene, lo aveva capito tanti anni fa quando si costruivano i sistemi esperti, poi si è capito che si parlavano linguaggi troppo diversi, forse i tempi adesso sono cambiati e comunque non c'è più da costruire delle basi di regole, adesso bisogna fare delle altre cose, bisogna imporre dei principi, anche per riprendere quello che erano, diciamo, la tematica di questa biennale tecnologia, bisogna imporre dei principi e su questi principi lavorare. Qualcuno suggerisce anche di usare tecniche che sono di successo in altri campi, perché no? Cioè, se qualcuno ci è riuscito, per esempio, alcuni miei colleghi sostengono che bisogna guardare molto a ciò che si fa nella cyber security, perché lì ci sono effettivamente delle tecniche che servono parecchio per riuscire a limitare i danni di determinate situazioni. E poi, secondo me, l'ultimo punto che vedete lì è fondamentale in qualunque cosa, bisogna promuovere cultura e responsabilità. Cioè, le persone devono sapere quello che si sta facendo, deve essere chiaro, perché bisogna capire che cos'è l'AI, che non è più quella di una volta, che adesso è solo fatta coi dati e magari non sarà solo più fatta coi dati tra un po', perché bisogna avere cultura di queste cose, capire sulla base di questa cultura quali sono le conseguenze e soprattutto anche quali possono essere gli aspetti che magari lo scienziato tralascia e invece magari il giurista ha ben presente, insomma. E viceversa.
Esatto, lo stesso vale nell'altra direzione. E l'ultimo, io riassumerei l'ultimo punto che abbiamo qui indicato con un dato molto, molto pratico e molto concreto. Partiamo, cioè il promuovere la cultura della responsabilità significa innanzitutto promuovere un glossario comune, quantomeno un vocabolario attraverso il quale proviamo a capirci. E non è facile, lo dicevamo prima, i tempi sono cambiati, non è facile. Passiamo spesso delle buone mezz'ore a dire la stessa cosa e poi ci fermiamo un attimo per dire aspetta, ma tu esattamente che cosa intendi con questo termine? Perché io intendo qualche cosa di diverso. Cosa che per me è stata essenziale per provare ad entrare, non posso dire capire il mondo dell'AI indubbiamente, ma provare ad entrare, e ho potuto farlo solo per la pazienza dei colleghi, in particolare Gigi, che poi ha trascinato anche altri nel gruppo di ricerca, fondando soprattutto il centro interdipartimentale della nostra università, che con pazienza si è seduto di fianco a me e mi ha spiegato una serie di significati, e io con pazienza sto cercando di, appunto, spiegare la differenza tra una sentenza, un'ordinanza, un decreto penale di condanna, queste cose che sono decisamente molto meno affascinanti. Quindi il compito più duro ce l'ho io, in verità. E direi che...
Allora, io ringrazio i nostri relatori. Forse abbiamo tempo per una domanda, se c'è una... ok.
Posso? Sì, buongiorno, grazie molto per la presentazione interessantissima. Io sono un libero professionista, mi occupo da tanti anni di machine learning nelle aziende, come applicazione concreta nelle aziende. Quindi forse faccio una domanda un pochino più teorica o matematica, non lo so. Mi hanno colpito due affermazioni che ha fatto sia il professor Portinale che la professoressa Quattrocolo, cioè che il professor Portinale diceva il bias può essere nei dati, e questo è evidente, ma può essere anche nel modello. E la professoressa Quattrocolo ha, diciamo, confermato questa cosa dicendo, appunto, a proposito del bias nel modello, ci possono essere, cioè, delle tesi criminologiche biased. Ecco, se, perché il bias nei dati è chiaro ed evidente a tutti, se poteste precisare un po' meglio il concetto del bias nel modello. Grazie mille. Sì.
Ma io posso cercare di essere velocissimo da questo punto di vista. Il bias nel modello, se il modello è creato da un essere umano, può essere essenzialmente quello che l'essere umano eventualmente ha. Se io trasferisco in una base di conoscenza delle conoscenze biased, automaticamente il modello trasferito in quel modo diventa fornito di bias. L'altra cosa può essere legata al meccanismo di ragionamento che io voglio andare ad implementare. Non abbiamo avuto modo di farlo vedere, ma un esempio classico che viene citato in questo contesto è quella che viene chiamata la fallacia dell'accusatore, in cui io fondamentalmente arrivo ad una conclusione che è assolutamente fallace, sbagliata, perché applico male alcune regole, diciamo, di modello. In particolare in questo contesto applico male delle regole di probabilità. Cioè io confondo una probabilità, che è quella per esempio che la persona sia colpevole, con la probabilità che invece abbia, diciamo, avuto una determinata evidenza contro, che non sono la stessa cosa. Cioè il fatto che io veda il DNA positivo di una persona presa a caso per, diciamo, un'analisi di DNA durante un processo per un determinato delitto, e confonda il fatto che la probabilità che quel DNA sia positivo per una persona a caso sia 1 su 1000, come la probabilità che quella persona sia innocente, se è risultata positiva, è un bias, è un errore, un pregiudizio, perché sto applicando male delle regole. Confondere non solo probabilità posteriore, tecnicamente confondere una likelihood con una probabilità posteriore, ancora peggio. Cioè, e queste cose qua spesso e volentieri ci sono stati, appunto, lì c'erano delle slide che lo facevano vedere, sono stati dei casi in Inghilterra che sono stati basati proprio su quello, in cui addirittura il giudice arrivò alla conclusione, dopo aver sentito un famosissimo statistico che era Philip Dowitt, e la conclusione del giudice è: sì, vabbè, lui ha detto queste cose, ma tanto la statistica is not rocket science. E quindi la conclusione è stata chiusa così.
E lo stesso vale, la risposta l'ha già data il collega, likelihood è invece un alto, un diverso livello di... Purtroppo nel processo penale si ricostruiscono le cosiddette, nella teoria tradizionale si parlava di leggi universali, leggi scientifiche universali di copertura, che indicano necessariamente che ad una determinata premessa consegue una determinata conseguenza. Questo purtroppo, sono rarissimi gli ambiti della fenomenologia in cui questo effettivamente accade. Il giudice non ha mai a disposizione una legge universale, sarebbe meraviglioso per il giudice averla a disposizione. Allora il rischio sta tutto nell'esempio che ho fatto prima in relazione alla modellizzazione di una teoria psicocriminologica, per esempio, sta proprio nel riferire a determinati indici un potere indicativo criminogenico che invece non hanno. Secondo la teoria che è assunta alla base del modello, un determinato indice ha un impatto criminogenico, cosa che altri studi possono dimostrare che non ha. Quindi a monte del meccanismo occorre sempre, ma qui dovremmo fare un'altra biennale, credo, interamente dedicata a questo profilo, a questo aspetto, occorre sempre che la teoria scientifica di base a cui fa riferimento il modello sia sempre accettata dalla comunità dei pari, sia stata validata, si ne conosca il rischio di fallibilità per riuscire a determinare appunto il livello di likelihood o invece di corrispondenza e correlazione più, più consolidata.
Allora, vista l'ora, devo necessariamente dichiarare chiusa questa sessione. Ringrazio ancora i nostri relatori e ringrazio il pubblico. Grazie. Per la partecipazione.
Grazie Stefania, grazie. A tutti.